L'informazione la mafia non ha avuto sempre, ha seguito, diciamo, l'evoluzione dell'antimafia. Cioè, nella fase in cui di mafia ne parlavano soltanto alcuni nella società, ne parlavano soltanto alcuni giornali, altri esprimevano il pensiero dominante, che era il pensiero anche della società civile, della classe dominante, anche dei livelli istituzionali. La mafia non esiste, oppure, tutta più si affermava che era un fenomeno culturale, ma slegato dalla criminalità, che invece appunto veniva definita soltanto criminalità. Quindi si ignorava l'esistenza della mafia, nonostante nella storia era stata già descritta bene, sia nell'Ottocento, come abbiamo visto nella lezione sulla nascita storica del fenomeno mafioso, Franchetti, l'inchiesta di Franchetti e così via, ma Don Luigi Sturzo nel Novecento che fa un atto teatrale, un testo teatrale intitolato Mafia, quindi senza equivoci di sorta, tuttoresa l'Italia liberale, sino all'Italia fascista e poi l'Italia repubblicana, con alte e basse in cui la mafia emergeva. Si dice che la mafia è emersa nel momento in cui c'è un'antimafia che si organizza e che quindi fa emergere il fenomeno. Però era un'antimafia di classe, i contadini contro i proprietari feudatari che usavano il potere mafioso, o i manutengoli, come li definiva Franchetti, e quindi esplode nei fasci siciliani. E poi nel dopoguerra, appunto, il grande movimento contadino, la sinistra storica che si impegna a guidare un processo di modifica sostanziale e di costruzione della democrazia sulla base della carta costituzionale che era nata appunto dalla resistenza, dalla guerra di resistenza al fascismo e dalla lotta di liberazione. Nel dopoguerra comincia già la storia della mafia cosiddetta moderna, la quale riesce ad adeguarsi ad ogni mutamento sociale, come abbiamo visto. Abbiamo parlato del momento storico del 47 come fase di cesura, e c'è un uomo politico che dice: badate che la questione è politica. E c'è un altro uomo politico, dall'altra parte, che è anche un autorevole membro del governo, che dice: no, è un fatto di criminalità lì locale. Uno si chiamava Scelba, l'altro si chiamava Licausi. Ed è una storia, come suol dire, che continua, fino a quando ovviamente questo viene cancellato da che cosa? Dal fatto che finalmente nella legislazione italiana entra la definizione di associazione di stampo mafioso, come vi è stato detto in precedente videoconferenza, appunto a seguito dell'uccisione di Pio La Torre e Rosario Di Salvo e poi del generale della Chiesa. Quello perché aveva costruito, realizzato con la relazione di minoranza, diciamo, una cultura di interpretazione del fenomeno mafioso e aveva messo le basi per quel disegno di legge che diventerà legge soltanto dopo queste uccisioni, cioè la legge Rognoni La Torre, e l'altro perché uomo dello Stato, di quella parte dello Stato che ha contrastato sempre, non soltanto nell'Italia repubblicana, nel Regno d'Italia. Si racconta di Tajani, si racconta di qualche altro questore coraggioso, come di altri questori che invece usavano la mafia, e poi diciamo, fino ai nostri giorni. Perché questo quadro? Perché il giornalismo, l'informazione, in questo caso parliamo di giornale, ma poi nel corso della rivoluzione tecnologica del sistema informativo si aggiungono nuovi strumenti, la televisione, poi adesso i social network, i social media in generale, quindi. E vediamo che la mafia si è adeguata a questo sistema informativo. Avete visto l'elenco dei giornalisti uccisi? È solo un aspetto. E vengono uccisi appunto usando sempre l'arma della diffamazione, cioè nel senso che qualsiasi delitto di mafia viene definito è una questione di femmine, detto in siciliano. Non è da ora, è da sempre. Perché era è come se oggi si dice depistaggio. Questo è un depistaggio antichissimo che viene usato ovviamente secondo i sistemi, secondo la raffinatezza dei sistemi informativi, usando i nuovi sistemi. Il delitto francese. Il suo giornale era un giornale che prima, ai tempi della mafia di Michele Greco, detto il Papa, ascoltato e riverito e ricevuto nei salotti bene di Palermo, per dire qual era il consenso sociale che riceveva, negava l'esistenza. Infatti alcuni di noi ragazzini lo chiamavamo l'eco di Ciaculli, che era una battuta. Però nel momento in cui viene ucciso un giornalista che lavorava al Giornale di Sicilia, il quale aveva il merito di, essendo un giornalista assolutamente, come vuol dire, indipendente, non perché fosse di sinistra, no, non c'entra, il giornalismo d'inchiesta, cioè narrare la realtà. Bene, lui scopre che attorno a una diga, che oggi è una realtà, la diga Garcia, si realizza un accordo tra la politica e gli affari e definisce e descrive con particolare, anche diciamo inesplorata dalle stesse forze di polizia e della magistratura, che attorno alla diga Garcia emerge il ruolo dei cosiddetti Corleonesi, che dopo qualche anno diventeranno, come vuol dire, i dominatori della mafia palermitana e non solo palermitana, che introdurranno quel sistema che si evolverà, che è quello dei collegamenti con le altre mafie e dell'espansione, per cui ai tempi di Rina, ai tempi di Ligio abbiamo l'espansione anche nelle città come Milano e poi successivamente fino a oggi, che non è soltanto cosa nostra siciliana, ma la mafia va appunto interpretata come 'ndrangheta, come camorra, cioè i vari sistemi mafiosi. I giornali hanno seguito questa evoluzione. Da una fase di silenzio, di rimozione o di negazione del fatto, siamo passati alla fase attuale in cui nessuno nega più l'esistenza della mafia, ma ci sono strumenti più sottili per negarne sempre gli effetti. Qual è oggi, per capirci? Noi abbiamo cercato sempre di dire, badate, cercate di capire che il fenomeno mafioso è un fenomeno complesso, è frutto di un intreccio perverso tra affari, politica e mafia. Non così come un'equazione, cioè gli affari sono uguali, no, ma è un sistema appunto molto più raffinato. E oggi questo emerge nel momento in cui la corruzione è diventata così diffusa e si capisce che quello è il brodo di coltura dove un Carminati di turno può allearsi con quello della cooperativa che dovrebbe rappresentare, diciamo, l'impegno sociale in modo democratico. Cioè il processo, l'indagine su Roma Capitale, che è il nuovo modello di sistema politico mafioso che sta venendo fuori da un'accurata indagine giudiziaria, non a caso condotta da uno che l'esperienza antimafia l'aveva fatta a Palermo, a Reggio Calabria, dove ha dimostrato che l'Andrangheta non era un'organizzazione di quattro pecorai, ma avevano rapporti all'estero, a Milano, cioè quindi gente che ha saputo fare il suo lavoro di magistrato. Giornalismo d'inchiesta è servito a questo. Per tanti anni in Sicilia c'era un solo giornale che faceva la battaglia antimafia, fino a quando ho preso anche le bombe, l'attentato allora, famoso. E gli altri giornali che appunto erano in quest'altra posizione. Oggi, per fortuna, tutti i corpi dello Stato, tutta l'informazione non fa più un'affermazione del tipo la mafia non esiste, oppure è un solo fatto culturale, oppure è un fatto soltanto puramente criminale. Invece no, la mafia è quella che appunto, come Sturzo diceva, opera qui ma ha la testa a Roma, e che si ripete nel corso della storia sempre. Cioè, il problema è politico, così anche in questa fase storica, il problema è politico. È una priorità nella lotta alle mafie, nella scelta politica del governo, del Parlamento e così via. Guardate quante difficoltà sta subendo questa discussione sui tempi di prescrizione. Non sono fatti tecnici, sono fatti importanti per definire se individuato il reato poi può essere colpito. E quindi punire il responsabile. La prescrizione, se è breve, non consente per la lungaggine delle indagini, dei procedimenti giudiziari, dei processi e così via, non consentono di punire poi i colpevoli. E lì viene fuori se sono i giornalisti che hanno la colpa perché pubblicano le notizie, oppure oggi si sta discutendo delle intercettazioni. Per fortuna hanno escluso che si potesse limitare l'uso delle intercettazioni, cioè dello strumento dell'intercettazione da parte delle forze investigative. Si discute se possono essere pubblicate tutte i contenuti dell'intercettazione, e lì c'è un problema delicato di equilibrio tra tutela della privacy e tutela però anche dell'informazione. Però badate, avete visto nel corso della storia, come l'abbiamo descritta, o sono i magistrati che rossi, che se colpiscono certi interessi, e questa è sempre anche una vecchia storia. Mori, che era al servizio del regime fascista, andava bene ed era un eroe del regime fascista fino a quando non pose sotto il suo mirino il rapporto che c'era tra alcuni capi del fascismo e la mafia, e in quel momento fu eletto senatore ed è rimosso. Tutte queste vittime cosiddette magistrati, uomini politici, da Mattarella alla Torre, da Cesare Terranova a Costa, a Falcone, Paolo Borsellino e così via, sono imbattuti in questo nodo, e appena si sono avvicinati a questo nodo sono stati eliminati. Soltanto alla mafia? La domanda è no, abbiamo detto la risposta intanto storica. Quella giudiziaria non sempre è andata nella stessa direzione. Sono delitti politico-mafiosi, cioè ci sono stati pezzi dello Stato, non lo Stato. Questo è un grave errore anche da parte di chi all'interno della magistratura e di altri del movimento antimafia identifica lo Stato come Stato che è connivente. No, ci sono pezzi dello Stato che sono conniventi, che sono complici, che sono compartecipi, e c'è la gran parte dello Stato che è appunto schierato sul terreno mafioso. Così come la società civile, che non è indenne da questo ragionamento, che c'è una parte della società civile che dà consenso, così come nell'informazione non è indenne, perché c'è una gran parte, la stragrande maggioranza, l'informazione che fa un'informazione correttamente antimafiosa, e c'è qualche altra che appunto ondeggia oggettivamente favorendo, come suol dire, questo ragionamento confusionario sul ruolo e sul sistema politico mafioso. Quale aspetto dovremmo vedere? Se voi leggete il nostro ultimo Sud Europa, cosa sono i social media, i network in questa fase e come questa rivoluzione tecnologica dell'informazione ha influito anche sul sistema mafioso, vedete che c'è un interessante articolo della professoressa Dino che mette alla luce come, ad esempio, i nuovi mafiosi, l'avete visto per chi segue le cronache giudiziarie, tipo il Palazzolo, no? C'aveva un profilo Facebook. Cioè, ma come un mafioso che ha diritto, cioè pretende alla segretezza, appartenente a un'organizzazione segreta, ebbene, sanno usare anche i network per poter affermare il loro potere mafioso. E questo è un aspetto nuovo. Per cui siamo passati dalla predica con la Bibbia di Michele Greco, ai pizzini, al computer e adesso all'uso anche. Se vedete che ci sono dei blog, ce n'è uno in modo particolare, che voi capite che è scritto per difendere appunto l'idea, il valore del mafioso. Quindi questo è non solo per metterci in guardia, ma per leggere il fenomeno, cioè sono stati capaci, come sono stati capaci sul piano complessivo, economico, finanziario, di adeguarsi alla globalizzazione, alla finanziarizzazione dei mercati, anche sul piano dell'informazione sono in grado di adeguarsi appunto all'uso moderno dei nuovi strumenti tecnologici dell'informazione. Ecco il quadro all'interno del quale vorremmo svolgere con la discussione di informazione, di orientamento e di percezione, da parte vostra. Ultima questione e finisco. È una polemica di questi giorni, queste settimane e così via. Noi facciamo antimafia, come diciamo. Ci si riconosce che facciamo un'antimafia dei fatti, il progetto educativo è un'antimafia dei fatti. C'è chi fa l'antimafia retorica e mediatica, il problema è esibirsi ed esibire il certificato antimafia per schermare affari o per schermare posizioni politiche molto, molto, molto equivoche e discusse. Bene, anche questo stiamo attenti. Diceva ieri Don Ciotti, ma dobbiamo cambiare, forse dobbiamo inventarci un nuovo termine, perché essere confusi con la cosiddetta antimafia retorica, mediatica, quella delle bandierine come noi diciamo, quella degli anniversari spettacolo e non dell'azione educativa, e di chi invece poi lavora per costruire una cooperativa per gestire un bene confiscato, di chi lavora con i ragazzi per poter trasmettere una memoria critica, come noi diciamo, e formare una coscienza critica antimafioso, c'è da fare un lavoro, ecco qui, un lavoro culturale, ma che non basta da solo. Il lavoro culturale va accompagnato con una scelta politica di priorità, è quella di interrompere con l'introduzione di nuovi meccanismi il rapporto tra mafia, affari e politica. Se nel Parlamento stanno ancora gente pregiudicata, non può, no, non è credibile, lo vedremo poi dal risultato dell'indagine cosa pensate voi di questo fatto. Questo è il problema. Se c'è il cambio di casacca senza che questo politica, senza che questo per nascondere intrecci di affari di copertura, e questo non rappresenta la politica, cioè il servizio a disposizione del bene comune del paese, della comunità locale o della comunità più ampia. E sono i problemi appunto di scelte politiche, per cui la legge anticorruzione deve essere fatta in modo tale che questo non col compromesso più basso, ma anzi con modo rigoroso, in modo applicabile. E i nuovi delitti finanziari vanno visti. Infatti noi abbiamo già sollecitato due aspetti. Uno, di adeguare la legge Rognoni alla Torre a questo aspetto, non di modificarla. Perché allora quella finanziarizzazione che oggi si vede, e questa globalizzazione dei mercati non appariva nello stesso, e non era, perché non lo era, diciamo, nei fatti. Due, siccome il problema non riguarda solo la mafia italiana su questo punto, o le mafie italiane, è un problema complessivo, occorre una legislazione europea che si ponga il problema, ed è la petizione che abbiamo lanciato e che credo molti di voi avranno sottoscritto su change.org. Per dire all'Europa legiferate perché appunto si faccia una procura antimafia, si armonizzino le legislazioni antimafia tra tutti i Paesi membri e così via, problemi complessi e non di facile soluzione. Ma questo è il corso, diciamo, di un'antimafia dei fatti, che lavora sui fatti, che non aspetta l'anniversario per presentarsi, che non aspetta il premio di turno da assegnare all'attore noto per poter farsi la fotografia. E qui c'è una responsabilità anche dei più alti scranni istituzionali, che alle volte, certo, preferiscono lì perché c'è la foto, c'è il telegiornale di turno e non appunto questo lavoro che sembra più modesto, come invece che più profondo. Io avrei finito. Do la parola a Stefano Corradino, adesso vi presento brevemente chi sono. Stefano Corradino dirige da alcuni anni uno dei giornali online antimafia più importanti, non solo antimafia. Informazione democratica, diciamo, che articolo 21, lo vedete, lo trovate sul suo sito, aggiornatissimo e velocissimo anche negli aggiornamenti quotidiani. Attilio Bolzoni ha bisogno di meno presentazione, lo conoscete, una firma prima siciliana che ha lavorato per tanti anni in giornali siciliani, da allora fino a oggi, redattore di Repubblica, un esperto nella materia, perché da giornalista siciliano, giornalista nazionale, non ha mai interessandosi anche in tante altre cose, non ha mai tralasciato. E infatti le sue inchieste sul tema sono, diciamo, famose e conosciute a tutti. Federico Piana, se avremo il piacere di averlo in videoconferenza, è un redattore di Radio Vaticana, molto attento a questi fenomeni, che vedo, fra l'altro, un interesse anche rivolto a tutto quello che succede nella società civile, per cui siamo anche col Centro Pio La Torre, mantiene un costante rapporto, ma non solo col Centro Studi Pio La Torre, con tante altre associazioni e organismi che appunto fanno questo lavoro che sembra modesto, che sembra umile, ma che è invece molto più importante del sbandieramento della bandierina all'anniversario di turno.